Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Bene, buongiorno a tutti voi, ben sintonizzati su questa frequenza. Inizia, non so a che numero siamo di questa puntata, ma comunque è una puntata. Questa puntata è un po' pesantina questa volta, ma prima di passare alla lettura, ricordiamo che stiamo leggendo L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Cos'è? Scoprire il potere del nostro io. Lo ripeto ad ogni puntata perché immagino che questo sia un percorso che ognuno di noi o di voi dovrebbe cominciare a intraprendere, però poi fate vobis in latino. Allora, tutto ciò può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Il libro è scritto da Giancarlo Rosati, Edizioni Milesi. Buon ascolto. Partiamo con il tema di oggi e tocchiamo una cosa importante che tocca ognuno di noi, perché purtroppo ci sono dentro anch'io in questo mazzo, l'avidità di ognuno di noi esiste. Allora, la decisione di mettere sotto controllo i desideri ci riporta automaticamente all'interno dei valori previsti dalla legge cosmica, che tende a bilanciare qualsiasi emozione o esagerazione. Basta decidere di servirsi reciprocamente per evitare qualsiasi esagerazione. Basta trasformare la propria vita in un percorso di servizio per realizzare la meta. I soldati della spiritualità, questo mi piace, sono quelli che sostengono la visione unitaria del tutto e difendono almeno uno dei valori umani: l'amore, la pace, la non violenza. Una società che consente l'esagerazione è incivile. La disonestà, la corruzione, la devozione fanatica sono tutte esagerazioni che sbilanciano la rete olografica di cui facciamo parte. Siccome ogni cosa porta in sé il seme del premio, della punizione e la forza riequilibrante, ecco che nell'universo compaiono automaticamente eventi riparatori. Abbiamo visto gli incendi, tutti questi incendi che stanno colpendo il nostro pianeta? Beh, sotto un certo aspetto, e forse neanche forse, un po', noi siamo responsabili, siamo colpevoli. Sentite perché. Oggi è un terremoto, domani una guerra, dopodomani un'epidemia, un licenziamento, un fallimento, una malattia, la morte. Se si vuole vivere secondo le regole cosmiche, quello che dobbiamo fare è semplice, così dice il mistico Sai Baba. Scartate tutti i desideri inferiori, come quello di un conto cospicuo in banca, di case o di auto in più. Desiderate piuttosto la gioia che non svanisce, una gioia profonda, stabile e grande, quella della realizzazione. Per giungere alla fonte della beatitudine, dell'immortalità e della parentela con tutti gli esseri, bisogna solamente conoscere se stessi. La vostra realtà è la vostra divinità innata. Scopritela. Scoprite la vostra essenza. Potete avere dei dubbi sui principi metafisici o sui valori universali, ma non potete avere alcun dubbio su voi stessi. Non è così? Allora scoprite chi siete e stabilitevi in quella verità. Questo è sufficiente per salvarvi. Convincetevi che voi non siete che l'ombra dell'assoluto. Ovviamente raggiungerete la verità soltanto alla fine di un processo lungo e sistematico di esercizi spirituali. Il primo passo che dovete fare nella ricerca è applicare la regola della rettitudine, cioè il Dharma, a ogni azione individuale o sociale. In India esiste un simbolo che è il Sarvadharma, così viene chiamato, ed è un simbolo che potrebbe diventare universale in quanto contempla in sé le religioni del pianeta e i cinque valori utili all'umanità: verità, rettitudine, pace, amore e non violenza. L'importanza del Dharma, tra virgolette, spesso tradotto come rettazione, chiusa la parentesi, deve essere gloriosa se l'unica direttiva che ha dato Buddha ai suoi discepoli prima di morire è stata quella di seguire questa legge. E se anche Sai Baba ha dichiarato che era disceso unicamente per rinverdirne il concetto. Vogliamo ricordare il significato attingendo da quello che dicevo 20 anni fa nel saggio dal titolo Dalla terra al cielo, sempre scritto da Rosati e edito da Milesi Modena. Il Dharma deriva dal sanscrito Dakr, che significa ciò che lega, e più che una credenza è un fatto comportamentale. Il codice di condotta dell'uomo, un comportamento con caratteristica di universalità che appartiene a ogni nazione, a ogni popolo, ogni famiglia, a ogni individuo e persino a ogni oggetto. Il Dharma non propone un nuovo Dio, una nuova religione o una nuova chiesa, non propone nuovi cerimoniali o un diverso simbolismo, ma un comportamento compatibile con le leggi di natura e il sostegno reciproco. Tenere i desideri sotto controllo e porre loro un limite è importantissimo. Invece di spendere disordinatamente per il nostro piacere, noi dovremmo offrire denaro per il sollievo dei poveri e dei bisognosi. Non fate però l'errore di pensare che dare denaro per scopi nobili e buoni sia tutto ciò che è necessario per mettere in pratica il tetto ai desideri o per riscattare i reati che abbiamo commesso. Dare ai bisognosi è bene, ma altrettanto importante è non lasciare che i desideri si moltiplichino. Ambedue le cose devono accadere. I desideri materiali rendono irrequieta e disastrosa la vita, quindi bisogna ridurli. I desideri sono una prigione. Si può essere liberi solamente controllandoli. Limitateli a quanto vi necessita. Tutto ciò che vi necessita veramente nella vita. Questo è il significato reale del tetto ai desideri. Il Dharma è dovere, virtù e religione. È il dovere che opera sul piano sociale, è la virtù che opera sul piano morale, ed è religione perché ha a che fare con le facoltà spirituali dell'uomo. Possiamo così enunciare che il Dharma è l'unica vera religione del mondo, poiché è il linguaggio della verità interiore, è un vero e proprio socialismo. Alla fine, dunque, i maestri spirituali suggeriscono di governare meglio la mente e, se è possibile, di zittirla per pochi istanti. Se non abbiamo l'opportunità di zittirla, dobbiamo avere la volontà e la forza di metterci al di sopra del proprio corpo e osservarlo nelle sue azioni come se fossimo non la gente, ma un osservatore e un testimone della vita che scorre. La cosa non è difficile. Il difficile è cercare di scendere nella nostra interiorità, di guardarsi dentro. Non è facile perché fin da bambini siamo stati abituati a proiettarci all'esterno, a parlare, cercare, esplorare, scoprire, sezionare e frammentare per mantenere la mente sempre attiva. Alla fine è facile comprendere che se non si mette un tetto ai desideri, nel mondo non ci saranno né pace né giustizia. La nostra stessa esistenza è nelle mani di gente che non mette un tetto alla propria avidità ed è disposta ad affamare intere popolazioni, a sterminarne altre, a svendere intere comunità, a vendere armi e diffondere malattie, a decidere il numero delle nascite, immettendo negli stessi vaccini degli anticoncezionali. Oggi il mondo è nelle mani di gente capace di umiliare i propri simili, di ignorare i bambini, di maltrattare i malati e di abbandonare i vecchi. Di fronte a questi atteggiamenti, il nostro cervello animale continua a macchinare rivoluzioni, ma alla fine prevale la corteccia cerebrale più nobile, la quale decide che la rivoluzione più sensata e produttiva è quella spirituale, quella destinata a cambiare la mentalità delle persone, a dare una coscienza nuova. Ma anche se prevale la parte nobile del nostro cervello, lo spiritualista non può sopportare l'abuso e il sopruso, la mancanza di libertà e di giustizia. Oggi gli uomini sono ancora schiavi e non se ne rendono conto. Lo spiritualista che oggi porge l'altra guancia alla persona corrotta è un folle, non uno che aspira a un nuovo ordine di cose. Non vogliamo più gente di potere, ma consapevole della dignità di ogni uomo e di ogni essere vivente. Se i grandi mistici consentono che il proprio discepolo uccida le zanzare che si sono introdotte nel suo spazio e lo pungono, allo stesso modo deve consentire che ai ladri siano tagliate le mani, i corrotti imprigionati, gli assassini liquidati. Non atteggiamoci a buonisti disposti a perdonare. Non è concesso a nessuno di perdonare le colpe altrui. La legge di causa ed effetto fa il suo corso in modo automatico e nessuno può interferire. Il perdono plenario è contemplato soltanto dalla realizzazione del proprio sé. Nessuno al mondo ha l'autorità di perdonare, non l'ha Dio. E meno ancora una chiesa, un ministro religioso, un avatar, un Cristo, il Papa o un qualsiasi leader religioso. Nessuno ha l'autorità di assolvere una colpa. Il pensiero eterno ha emanato delle regole che non si possono arrestare. Lo stesso Cristo o l'avatar che tenta di farlo deve pagare di persona. Questo la dice lunga sul fatto che le colpe debbano essere espiate. La legge che regola il cosmo non può essere scavalcata se non scadendo nell'immoralità. La cosa comunque non è possibile, poiché il seme del karma presente in ogni cosa si attiva non appena si compie un'azione. Per cancellare le proprie colpe bisogna solo aspirare alla consapevolezza. Il perdono non appartiene all'uomo per quanto di rango elevato. È patetica la decisione comunicata dal Vaticano il 1 settembre 2015, secondo la quale tutti i preti hanno l'autorità di assolvere quegli atti che la Chiesa ritiene peccati mortali e che anche i malviventi possono aspirare alla soluzione plenaria nell'anno del Giubileo. A malincuore affermo che Bergoglio si è tirato la zappa sui piedi e con questa decisione comunica alla cristianità che non può aspettarsi da lui un indirizzo mistico della religione, non perché ha voluto dimostrare compassione verso tutti, apro una parentesi, la cosa ci fa oltremodo piacere, chiudiamo la parentesi, ma perché non ha preso in considerazione l'impronta karmica della vita e perché dice anche che Dio è fallibile avendo permesso al suo popolo di peccare. Le contraddizioni del clero lasciano la bocca molto amara. Passiamo a un'altra realtà. Gli uomini onesti devono vivere in libertà e le catene riservate a chi abusa di un potere per danneggiare i propri simili. Se i nostri nonni avessero vissuto le umiliazioni che stiamo vivendo noi oggi, avrebbero fatto 10 rivoluzioni alla francese senza aspettare che la gente si togliesse la vita per la disperazione. La salvezza di un solo impresario onesto vale 1000 teste di parlamentari, amministratori e banchieri corrotti e nulla facenti. La reciprocità. Il Dharma è la regola della solidarietà reciproca. La solidarietà è la carta vincente per qualunque uomo del pianeta, qualunque sia la religione di appartenenza, la razza o il colore. La solidarietà, tuttavia, deve attuarsi innanzitutto in seno al proprio paese e prima ancora in seno alla famiglia. I mistici concordano che, prima di pensare ai problemi degli altri, bisogna risolvere i propri. Quando avremo risolto i problemi di casa nostra, potremmo intervenire per aiutare gli altri. Pensare di andare a pulire la casa altrui quando non abbiamo prima pensato a pulire la nostra, afferma il mistico, è da incoscienti. È immorale aiutare individui di altri paesi quando i propri connazionali e i propri congiunti non sanno come sfamarsi e sono abbandonati alla mercé del destino. Chi lascerebbe in difficoltà la propria famiglia per aiutare quella del vicino? Il dovere dell'uomo è di servire tutti, ma il primo impegno riguarda i propri congiunti, per ragioni sociali e karmiche. Chi lo dimentica si etichetta come individuo spiritualmente ignorante. Contribuendo al miglioramento del paese che ci ospita, prima di pensare a quello degli altri, si ottengono due risultati importanti. Prima di tutto si ottempera al proprio impegno nei confronti del paese che ci è stato assegnato dal karma. In secondo luogo, migliorando la situazione economica del proprio territorio, si danno più risorse ai suoi cittadini e quindi la possibilità di partecipare a una solidarietà più estesa, come accogliere i profughi a braccia aperte, soccorrerli, aiutarli e sostenerli. L'accoglienza dei profughi è un dovere, è un grande servizio all'umanità, al destino e a se stessi. Però, come dice qualcuno, prima guardiamo casa nostra. Operare secondo il Dharma vuol dire aderire a un cammino sociale, ma soprattutto spirituale. Chi cammina su un sentiero spirituale opera nell'interesse di tutti. Noi siamo parte di un ologramma universale. Se in questa rete inseriamo un certo sentimento, l'intero sistema olografico si modifica e si adegua. Se introduciamo un sentimento di pace, l'universo si orienterà alla pace. Se introduciamo uno spirito di belligeranza, il mondo entrerà in guerra. E infine, se introduciamo il senso dell'amore, gli esseri viventi si ameranno e la natura circostante si adeguerà a questo sentimento. Ripetiamocelo, finché il nostro pensiero sia orientato automaticamente al bene. Più sono numerosi i pensieri che puntano all'amore e più velocemente l'universo si modifica. le preghiere dei monasteri, il pensiero buono lanciato da ognuno di noi verso i diversi piani coscienziali, servono per modificare il mondo secondo i nostri desideri. Il pensiero è un'onda che modifica il sistema sotto forma di karma. Il karma è dunque un'informazione, quindi un quid quantico, che costruisce il creato. Ognuno di noi deve essere consapevole del fatto che la realtà si adegua alle nostre aspettative. Le aspettative costruiscono il karma, il quale, a sua volta, crea lo spazio vitale secondo i termini ben descritti da Bach, autore di un libro famoso dal titolo Il gabbiano Jonathan. Scegliamo il nostro prossimo mondo attraverso ciò che apprendiamo in questo. Se non impari meglio, il prossimo mondo sarà uguale a questo. Queste con le stesse limitazioni. Noi non ci rendiamo conto di essere immersi in una realtà subatomica e che quello che accade agli atomi accade a noi, che della stessa sostanza siamo formati. In ognuno c'è l'energia elettromagnetica. La natura ne è l'incarnazione. Essa può assumere forme diverse, ma il suo carattere essenziale è sempre lo stesso. Una lampadina accesa, un ventilatore che gira e molti altri oggetti che funzionano con l'energia elettrica dipendono dallo stesso tipo di corrente. L'energia può manifestarsi come luce, calore o magnetismo, ma proclama comunque il potere del divino, che ne è la fonte unica. Questa energia elettromagnetica si esprime nell'essere umano come radiazione ed è connotata anche come il riflesso dell'essere interiore. Il potere di vedere, udire, parlare, digerire e muovere le membra deriva da questa energia. Anche l'acqua la contiene. In effetti, tutto il cosmo è permeato da questa energia divina. Su questa base, il Vedanta dichiara: in verità, ogni essere è divino. Fino ad oggi avevamo il sospetto che solo gli esseri umani avessero una coscienza, mentre in ambito scientifico si fa sempre più strada l'idea già presente nelle antiche scritture vediche che anche tutti gli esseri viventi e persino le cose l'abbiano, nel senso che tutti gli elementi dell'universo sono collegati a una coscienza che è universale, comune a tutti, con la differenza che una specie la manifesta più facilmente di altre. Da migliaia di anni le scritture vediche sostenevano che ogni particella subatomica possiede una coscienza, che essa è ovunque e infine che l'universo stesso è la coscienza. Sappiamo che l'universo non può esistere se non c'è una coscienza che trasforma le onde invisibili in oggetti visibili. Nemmeno Dio potrebbe esistere senza gli individui. Sono gli individui che lo inventano e lo alimentano. Per quanto riguarda gli esseri viventi, lo scienziato Amernoff afferma che, dopo la morte, le informazioni quantistiche che si strutturano nei tubuli delle cellule si distribuiscono nell'universo a tempo indeterminato sotto forma di anima. Secondo le scritture antiche, queste informazioni verrebbero cedute alla coscienza cosmica, non soltanto alla morte, ma anche durante il sonno. Secondo il neuroscienziato portoghese Damasio, la coscienza è nata per far fronte alle necessità di sopravvivere e questa affermazione collima con l'idea del misticismo, che la coscienza sia un serbatoio che riceve informazioni dal mondo, le elabora nel loro insieme e le rimanda in tempo reale per creare il futuro in una sorta di filo continuità. Abbiamo già visto che nel 1987 anche lo scienziato James Culbertson aveva avanzato l'idea che la memoria è alla base della coscienza, la quale si alimenta con le informazioni quantistiche che riceve dalle cose animate e inanimate dell'universo. Secondo la sua ipotesi, la coscienza non risiede in un organo fisico specifico, ma nello spazio-tempo, dove risiede anche la memoria stessa. Nel 1989, Roger Penrose, fisico e matematico, e Stuart Amenoff, anestesista, formularono una teoria sorprendente nella quale si ipotizzava che nei tubuli delle cellule nervose avviene una trasformazione delle onde quantiche tale da produrre nell'individuo un'esperienza cosciente. Le informazioni che vengono trasmesse alla coscienza dai tubuli delle cellule viaggiano alla velocità del pensiero, quindi ben al di sopra di quella della luce. La cosa non deve meravigliare, perché il concetto espresso da Einstein che niente può superare la velocità della luce si applica, ma non sempre, nel macrocosmo, mentre non si applica nel mondo atomico. Secondo i fisici Ricciardi e Umezawa, nel 1980 la coscienza sarebbe il risultato della totalità dei processi fisici di tipo quantistico e il sistema nervoso degli esseri viventi sarebbe soltanto un ripetitore di segnali. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata, ma la voglio concludere sottolineando un piccolo particolare. Allora, abbiamo visto che secondo questi fisici, questi studiosi, questi scienziati, la coscienza sarebbe il risultato della totalità di processi fisici di tipo quantistico e che il sistema nervoso degli esseri viventi sarebbe soltanto un ripetitore di segnali. Molti fisici nucleari sembrano concordare che il corpo fisico sia soltanto una sonda governata dall'anima universale per esplorare la vita. A questo punto giova ricordare che, sottolineiamo questi 5 punti e concludiamo la puntata di oggi. Primo, la coscienza o anima cosmica è una sovrapposizione dell'assoluto che si identifica con il sé. 2. Il principio metafisico fondamentale è dunque: io sono il sé universale, il mio io trascendente è l'assoluto. 3. Basta aderire fermamente e saldamente a questo concetto per garantirsi la liberazione dal doloroso ciclo esistenziale. 4. L'unica pratica utile che garantisce l'accesso al regno dei cieli è, oltre l'esperienza trascendentale, il Namasmarana, cioè la ripetizione del nome sacro al nostro cuore, per i motivi già esposti. Tutto quello che ci serve è contemplato in questi concetti, sui quali insistiamo perché sarà la salvezza di molti. Con questo Eder conclude, vi auguro una buona domenica e a risentirci alla prossima puntata.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.